per casa. La strada. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Wanderlust, quella che ormai è diventata una fantastica espressione di stupore e meraviglia, è in realtà il nome del programma radiofonico della radio del Politecnico di Torino, Onde Quadre, che parla di viaggi, il programma più eclettico che ci sia qua dagli studi di Via Boggio, della parte posteriore del Politecnico di Torino, che va in onda il giovedì alle 19.
Abbiamo usato tutte le espressioni coniate in questo viaggio.
Esatto, ormai Wanderlust vuol dire, esprime stupore, esprime gioia, ma esprime anche tristezza a seconda del tono con cui
sì, lo Wanderlust può essere utilizzato in qualsiasi modo, come un daje in romano.
Esatto, le voci che state sentendo sono quelle di Eugenio, ovvero la mia, e quelle di Enrico Romano.
Wanderlust.
In regia c'è il nostro Christian, come sempre, a tenerci compagnia.
E come sempre ormai accompagnato in dolce compagnia dall'altra parte del vetro,
che fa da redazione. Silvia, un po' come
fa da arredamento,
fa la centralinista. un po' come gli studi radiofonici, quelli delle radio un po' più serie.
Bello, bello, bello.
Abbiamo un ospite qui con noi, come in ogni puntata. Siamo all'undicesima puntata.
Sembra ieri che facevamo la decima.
Sembra ieri.
Figata.
Invece siamo direttamente arrivati così, in volata, alla puntata numero 11. Un vero e proprio giro di boa, perché siamo quasi a metà di questa programmazione del palinsesto di Onde Quadre. E abbiamo un ospite che è Francesca. Ciao, Francesca.
Ciao.
Come stai? Come ti trovi in radio?
Mi trovo bene. Sento un po' la mia voce rimbombare, ma è tutto ok.
Per questo è...
fa parte del mestiere.
Fa parte,
ti ci abituerai molto.
Mi abituerò.
Ti ci abituerai molto.
Servono
spesso.
Un paio di puntate per abituarci qui, abituarsi a questo clima, a questo...
Esatto.
Questa atmosfera grigia.
Si può dire che c'è fresco, perché in questa stagione, come il caldo sta cominciando a diventare insistente,
noi di Wanderlust ci preveniamo e accendiamo la trombetta, il Daikin.
C'è una fantastica
che ci refrigera.
Arietta condizionata.
Quindi,
negli studi di Onde Quadre,
per voi nostri radioascoltatori che là fuori starete morendo di caldo, noi facciamo un po' di invidia, siamo qui con i pantaloncini belli freschi e l'aria condizionata sparata a mazzetta sul collo di Eugenio,
e siamo pronti a parlare di viaggi come al solito. Questa volta lo facciamo in compagnia di Francesca, che ha ovviamente un suo viaggio da raccontarci. Non vi anticipiamo qual è appunto la meta di questo viaggio che vuole descriverci qui nei nostri studi, ma vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti. Abbiamo il contatto Facebook, come sempre la pagina Wanderlust OQ, che è sempre attivissima, ci stiamo veramente
sempre più
dando,
attiva questa pagina,
dando molto da fare. Se non l'avete ancora fatto, cari ascoltatori, metteteci like, commentate le nostre foto,
partecipate
insomma, oppure scriveteci anche una mail a
wanderlust@gmail.com.
bravissimo, potete anche seguirci sull'account Instagram di Onde Quadre, quello lo dico soprattutto gli studenti del Politecnico, perché arrivano tante informazioni utili dall'account Instagram di Onde Quadre su quello che è la vita attorno al Politecnico. E se non ci state ascoltando adesso che siamo in onda appunto giovedì alle 19, ma potete ascoltarci anche in replica il lunedì alle 18, oppure andate a prendervi il podcast
comodi quando pare a voi,
che è registrato sempre tutto dal sito www.ondequadre.polito.it. ti lascio l'onore di introdurre la prima canzone, che è come
guarda,
sempre...
pensavo avessimo cambiato, ci aveva promesso un cambiamento di politica, invece no, si è tornata ancora una volta in Negrita con Sex.
In un cesso, fumarsi una Marlboro dopo l'amplesso, oppure farlo in macchina di fianco alla strada, buscarsi un raffreddore, male che vada, sentirsi un po' animali, un po' primitivi, sentire che respiri, sentire che vivi. E convincere i tuoi ad andare in vacanza, spedirli un giorno al mare, farlo in ogni stanza, provare le ricette, collaudare la cucina, usare la Nutella, usare la farina, guardare il suo corpo, scoprirne la forma, sentire dei passi e qualcuno che torna.
fare il sesso, succhiarne la polpa e via la vergogna e sensi di colpa, traiarsi sulla sabbia, rotolarsi nel fango, carezzare le gambe, improvvisarsi in un tango, annusare la pelle, scoprire l'odore, passare dal sesso a fare l'amore. E altro che l'America, altro che la musica, quando sei selvatica, altro che l'America. Che l'America, e vivere una notte lunga una vita, avere il suo profumo ancora tra le dita, svegliarsi affamati e rifarlo per ore, passare dal sesso a fare l'amore, e altro che l'America, altro che musica, quando sei selvatica, altro che l'America, che l'America, quando sei selvatica, altro che l'America, che l'America.
Altro che l'America, Enrico, questo è Wanderlust. Wanderlust, programma appunto che parla di viaggi della Radio del Politecnico, radio universitaria, e infatti abbiamo qui con noi come ospite, come spesso accade, una studentessa. Francesca, ti abbiamo già introdotto, però non sappiamo, almeno i nostri ascoltatori non sanno che cosa studi.
Studio medicina.
Studi medicina qui a Torino da quanti anni?
All'Unito o Unito?
Unito, che è nel Poli. Come ti senti qua tra le mura del Poli? Ti eri mai stata?
Sì, ci sono già stata perché ho amici che studiano al Polito.
Le mura del Poli, questa qui non descrive per niente l'atmosfera.
No, infatti,
Poli.
La radio è
finissima. Qui siamo nella parte posteriore del Poli, ricordiamolo.
Quanto quindi... è bella la nostra radio, Francesca.
È ricca.
Perché qua introduciamo appunto quella che è una delle celebri frasi del paese in cui sei stata e del quale ci vuoi raccontare, che è appunto il
Perù. Sono stata in Perù.
Sei stata in Perù, quando ci sei stata?
Nella fatidica sessione esami di febbraio, quando tutti gli studenti sono sui libri.
Come ti sei permessa di andartene via, di liberarti dal fardello degli esami?
Ho fatto il mio dovere prima.
Ah, Ligia, il dovere, brava. Non come te.
No, perché a Unito possono dare gli esami un po' come voglio, mi sembra di capire. Ma non siamo qua per parlare di faide interne alle università torinesi. Sei stata proprio in questo febbraio, quindi
sì.
Recentissima. E quanto tempo ci sei stata?
Sono stata tutto il mese di febbraio, pronta per poi riniziare le lezioni in marzo.
Con lo sprint.
Carichissima.
Sei andata a fare un'esperienza di volontariato, appunto.
Sì.
Ne abbiamo già parlato di volontariato.
Abbiamo trovato vari ragazzi che hanno fatto volontariato, chi in un modo, chi in un altro.
Mi ricordo Emanuele che è stato in Indonesia, se volete riascoltarlo era la puntata 5 se non sbaglio.
Un saluto a Emanuele.
Ciao.
Tu invece Francesca hai fatto un altro tipo di esperienza, o meglio è sempre volontariato, però mentre Emanuele si appoggiava a un'associazione come la WEP, quindi un'associazione abbastanza famosa e celebre in tutto il mondo perché sono associazioni internazionali, tu ti sei appoggiata a un altro tipo di realtà, giusto?
Sì, sono partita con l'operazione Mato Grosso, che ha tutti gli effetti un'operazione missionaria, quindi con uno sfondo cattolico, e non è possibile ad esempio trovare informazioni a riguardo su internet, non è possibile prenotare attraverso siti o sedi fisiche. Ma è un'operazione che è molto radicata in tutta Italia, con tantissimi volontari, e attraverso una mia amica che mi ha permesso di appoggiarmi a loro, sono partita.
Sono okay. Partite.
Mato Grosso, che significa appunto?
Mato Grosso, l'operazione Mato Grosso prende nome dalla regione Mato Grosso, che è una regione del Brasile, perché questa operazione, quando è nata, ha avuto le sue prime missioni proprio in Brasile.
Ok, vabbè, tu sei andata in Perù, no? Sei andata
il mio amatissimo Brasile.
Tuo amatissimo Brasile. E hai una passione.
Io anche ho fatto una missione di evangelizzazione in Brasile.
Ah, sì?
Io facevo parte dello stesso. Mi hanno mandato.
Vabbè, ce lo racconterai in un'altra puntata.
Però come ho evangelizzato il Brasile.
Come hai evangelizzato tu il Brasile, carissimo Enrico. E Francesca, tu hai questa passione del volontariato perché non era la prima esperienza che hai fatto di volontariato, esatto?
No, sono stata in Senegal nell'anno della maturità. Sempre a fare volontariato con un'associazione che però non ha niente a che fare con l'operazione Mato Grosso.
Era un'altra associazione che si chiama, se vogliamo citarla,
Oltre i Confini. Okay. Anzi, ne approfitto per salutare i miei amici di Oltre i Confini.
Salutiamo
i nostri amici Oltre i Confini. E da dove nasce questa tua passione per il volontariato? Cioè, cos'è che ti spinge a partire un mese e a fare del bene alle persone? Lo so che è un po' scontata come domanda, però non tutti lo facciamo.
Ma secondo me non è una domanda scontata, anzi potrei trovarmi in difficoltà nel rispondere, ecco. Perché magari è un cercare di incanalare questa voglia di aiutare gli altri in un qualcosa di utile.
No,
buono.
Ottimo, quindi fare del bene a te stesso, cioè agli altri per fare del bene a te stesso.
Anche.
Sicuramente è interessante andare, quindi sfruttare queste occasioni ovviamente per conoscere nuove popolazioni, nuovi posti, nuovi luoghi. E quindi non andare a, diciamo, a buttare tempo, ma a sentirsi utile, andare a aiutare chi è meno fortunato di noi. È molto simpatico perché ti ritrovi all'interno di situazioni in cui non ti ritroveresti mai.
Esatto.
Quindi ti trovi a avere a che fare proprio con i disagi quotidiani della popolazione lì. Tu hai avuto a che fare, hai detto, con, diciamo, quasi un orfanotrofio o una casa famiglia, diciamo, e quindi sì, sicuramente è un'esperienza diversa dal normale, qualcosa di molto molto interessante. Quindi complimenti, brava che ti sei mossa dove era la tua città, com'era la tua città non ricordo più.
Fa ridere, ma non capisco il perché. Comunque ero in un distretto periferico di Lima, chiamato Gnagna.
Lei è andata a Gnagna.
Entreremo nel dettaglio di questa esperienza dell'orfanotrofio di Gnagna dopo una canzone che ci serve anche un po' a scaldare l'atmosfera fresca che si è creata grazie al condizionatore qua negli studi di Onde Quadre, perché ci ascoltiamo.
Andiamo con la canzone dell'estate?
La canzone dell'estate, la canzone del pre-estate, perché
sì,
secondo me ha già stufato.
Ha già rotto le palle da 3 mesi.
Lui è Luis Fonsi con Daddy Yankee, questa è Despacito.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas así. besito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu manuscrito.
Anche Wanderlust contagiata dalla canzone dell'estate, come potevamo salvarci da questa cosa? Sì. Tra l'altro vi scuso per il fruscio che avete sentito ultimamente, mi sono messo le mani in tasca in questi Bermuda che l'ultima volta che li ho utilizzati era in Brasile, ho trovato una quantità di sabbia inenarrabile, quindi sto spargendo sabbia, sto portando un po' di Brasile. Ancora, se non lo faccio con la musica, lo faccio con la sabbia.
È questo il crimine di Wanderlust: sabbia, musica caraibica.
È presa bene.
È presa bene.
È Wanderlust.
Stavamo parlando però con Francesca della sua esperienza di volontariato in Perù, precisamente a Lima, nell'orfanotrofio di Gnagna.
Te l'abbiamo detto, avremmo riso tutta la puntata con questo nome.
Ci fa ridere molto, cioè, abbiamo già ripetuto 3-4 volte, però in effetti
ci siamo già scusati, scusaci.
Dove si trova Gnagna?
Ci penserò.
Dove si trova Gnagna?
Allora, Gnagna è un distretto periferico della città di Lima, in particolare a sud di Lima, dista circa un'ora e mezza da Lima.
Che ogni volta qualora dovessi andare a Lima, come ci andavi?
Ci andavo.
Era ben connessa? Non penso proprio di no.
Infatti ho detto un'ora e mezza, ma effettivamente a livello di chilometri non so quanto gli possano essere, ma a livello di tempo sicuramente tanto, perché collegata malissimo, le strade sono sempre molto caotiche.
Immagino il classico traffico sudamericano, la classica organizzazione sudamericana.
Fantastica, proprio il caldo che sale dalla strada e queste macchine che non riescono a rispettare nessun tipo di regola.
Che però una volta ci sta dentro è quasi divertente, cioè lo vedi e dici è pazzesco, non capisci
bellissimo.
Come possa funzionare, infatti non funziona.
Non funziona,
però
ma
è divertentissimo.
Ti senti bene così.
Sì, questo si prova in qualsiasi paese del Sud America, questa bellissima sensazione.
Ma in particolare tu nell'orfanotrofio di cosa ti occupavi?
Facevo un po' di tutto quello che c'è da fare in una casa, perché mi sento di chiamarla più casa che orfanotrofio. E quindi mi svegliavo la mattina molto presto.
Ti senti più di chiamarla a casa, anche perché orfanotrofio è difficilissimo da dire, soprattutto in radio.
No, chiamiamola casa.
Chiamiamola casa, ti svegliavi presto
e iniziavo ad aiutare con le pulizie, poi iniziavo a preparare per il pranzo, poi c'erano degli aspetti più ludici, quindi giocavo con i bambini, organizzavamo delle attività. In quel momento tutti i bambini si trovavano in vacanza, perché in Perù in quel momento c'erano le vacanze estive, quindi i bambini erano sempre con me tutto il giorno e passavo la maggior parte del tempo con loro. E
è diventata la loro tia italiana?
Esatto.
E parlavi spagnolo? Sei arrivata parlando spagnolo? Hai imparato spagnolo lì?
Ho imparato lo spagnolo lì,
sì.
Partendo da un insegnamento da bambini, quindi uno spagnolo molto semplice, ma è stato abbastanza
efficace.
Esatto, abbastanza efficace. Ero la loro signorita.
E piccola parentesi sulle lingue parlate in Perù, perché l'ho scoperto poco fa, appunto, quella bellissima marca affidabilissima della Decathlon che si chiama Quechua. La parola Quechua deriva appunto dalla lingua parlata in Perù, una delle lingue ufficiali del Perù, perché era una lingua degli Inca, la lingua della civiltà Inca, era proprio il Quechua, quindi incredibile, adesso lo sapete perché si chiama Quechua.
La marca che vi fa le scarpe.
La marca che ci fa di tutto.
Esatto. E no, soprattutto gli zaini, quelli da arrampicare.
Quelli da, sì,
vabbè,
esattamente.
Insomma,
quelli
da cose. Non siamo
da
qui
mochilla.
A fare marchette. A proposito di parenti linguistiche, però, cari ascoltatori, avrete intuito che Francesca non è torinese, ma esattamente sei lombarda, più precisamente vieni da
Sondrio.
Dalla provincia di Sondrio, proprio Sondrio.
Dalla provincia di Sondrio, da un piccolo paesino che si chiama Ponte in Valtellina.
Ah, la bellissima Valtellina, esatto.
Io, beh, scusate, ma non so dove sia Sondrio, però va bene.
È al nord della Lombardia, a cavallo della Svizzera. Però direi che approfittiamo di questa piccola parentesi per lanciare la nostra rubrica, che è la nostra rubrica solita, che è Quanto è bello il bel paese.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Di non avere più risorse senza.
Scusate i rumori vari.
Enrico si sta togliendo l'orologio.
Perché mi fa rumore? Perché l'orologio si è rotto e fa rumore. Quindi scusate, va bene.
Quanto è bello il bel paese è la rubrica di Wanderlust, che parla appunto d'Italia. Cerchiamo di dare qualche informazione in più ai nostri ascoltatori su quello che è il nostro splendido paese. E vogliamo appunto sfruttare il fatto di avere una valtellinese per avere qualche dritta su come fare del turismo in Valtellina, o comunque visitare.
Perché Sondrio sta a cavallo della Svizzera.
a cavallo sul confine, insomma.
A bordo del cavallo, come
a bordo del cavallo.
Simon Bolivar.
C'è un posto che ci consigli di andare a vedere dalle tue parti, se dovessimo passare di lì, che non siano le località sciistiche più famose che conosciamo?
Ve la consiglio tutta perché è bellissima. Comunque, in particolare, vi consiglio la Val di Mello, che è una piccola località che si fa parte della Val Masino, che è una valle più grande che si estende ai piedi della Valtellina, sul versante orobico. E ai piedi della Val di Mello si estende il Monte Disgrazia.
Il Monte Disgrazia? Perché andare sul Monte Disgrazia?
Me lo chiedo anch'io.
È di cattivo auspicio.
Capito. Però magari c'è qualcosa di interessante da fare, qualcosa di bello. Che cosa ci aspetta sul Monte Disgrazia? Spero non una disgrazia, cazzo.
Non è necessario salire sul Monte Disgrazia, ma puoi sederti ai suoi piedi e c'è un bellissimo lago immerso in una natura stupenda dove poter fare un picnic.
Quindi consigli una scampagnata.
Oppure un
ai piedi
trekking.
Del Monte Disgrazia.
Sì, senza avventurarsi.
Oddio, il trekking sulla
oltre.
Disgrazia lo eviterei, non so. Non so, oppure mi porterei qualcosa, non so, qualche rituale scaramantico farei prima di partire.
Non ti ho convinto.
No, magari sì, magari adesso lo controlleremo, faremo una bella ricerca per vedere quali paesaggi ci offre e poi ti chiamerò per organizzare una scampagnata con i ragazzi di Wanderlust.
Con i ragazzi di Wanderlust, quindi andiamo a farci un giro nella Valle di Mello in Valtellina. Siamo pronti per una prossima canzone, almeno credo che Christian sia pronto, perché si è offeso che nell'ultima puntata non gli davamo il tempo di prepararsi, lui che si fa un lavoro tutte le volte dietro le nostre spalle, veramente tosto, devo
che
essere
lavoratore
sincero,
infaticabile.
È veramente un grande. Ti diamo l'onore però di lanciarla, Francesca, se vuoi, visto che ormai hai preso confidenza con i microfoni, visto che è una canzone che ci hai consigliato tu e che ti piace molto, giusto?
Allora ascoltiamo Brexit di Canova.
Siamo tutti quanti personaggi e ci vediamo come 16 anni. Siamo zingari senza una casa e ci va bene che comunque vada. Siamo quelli che poi rischiano una multa, che anche se poi arriva non la pagheremo tutta. Vorrei tanto farmi un tatuaggio, ma non trovo mai un passaggio. Io non ho neanche un soldo per viaggiare, andare a Londra per l'estate. Non ho neanche un film da guardare dopo. No, ma neanche te. Siamo tutti col senso di colpa, che avevamo 5 e mezzo in storia, volevamo fare le canzoni e siamo finiti a fare le riunioni. Siamo quelli che domani morirò, ti dedico un pezzo degli Strokes. Stiamo insieme dopo mezzanotte, che poi ci viene l'ansia d'essere coppie, che poi ci viene l'ansia d'essere coppie. Io non ho neanche un sogno per viaggiare, andare a Londra per l'estate. Non ho neanche un film da guardare dopo. Non ho neanche te. Soldo per viaggiare, andare a Londra per restare. No, non ho neanche un film da guardare dopo. No, non ho neanche te.
E allora questo era colui che si è permesso di chiamarsi Canova. Perché il commento di Enrico è stato: ma questo qua si è permesso di chiamarsi Canova? Cioè, ma adesso arriva uno che si chiama Michelangelo.
Ma che cazzo, così fa questo?
Magari si chiamava così proprio di nome. Poi non so se è uno o sono loro. sono un gruppo.
Ah, io ogni volta, ogni puntata scopro qualche gruppo nuovo.
Vabbè, questa era Brexit.
Ti ringrazio.
Ce la siamo ascoltata. E stavamo parlando però appunto della tua esperienza in Perù, carissima Francesca, nell'orfanotrofio. Eri a Lima, però vogliamo sapere qualcosa
di più
su questa fantastica città.
Fantastica, dici bene, perché è una città veramente contraddittoria, ovvero il centro di Lima, che ho avuto modo di apprezzarlo solo in parte, ricorda molto una città occidentale perché si respira l'aria dei conquistadores spagnoli che nel 1500, ad opera di un esercito guidato da Francisco Pizarro, hanno colonizzato il paese.
Ah, ci dicevi delle modalità con cui i conquistadores hanno conquistato gli Incas, abbastanza curiosa la cosa.
Sì, molto interessante, perché si ricorda questa battaglia, che è la battaglia di Cajamarca, in cui l'esercito a capo di Francisco Pizarro con 182 uomini è riuscito a sconfiggere un intero impero Inca,
che ricordiamo era la popolazione precolombiana più forte, più grande del Sud America,
che aveva a capo circa 10.000 guerrieri nel suo esercito. E quindi questa battaglia è ricordata proprio come evento simbolico di quello che...
Beh,
poi...
deve essere stato abbastanza quasi umiliante, devo dire tra 180 contro 182
quasi.
Contro 1,5 miliardi.
Decisamente sì.
È il contrario del film 300, cioè la storia dei persiani contro...
Che roba, ragazzi.
Vabbè, quindi Lima è una città molto contraddittoria, perché ha questo centro abbastanza ispanico, occidentale, quindi un po' europeo, come possiamo dire, però invece la periferia è molto differente.
Sì, e quello che mi ha permesso proprio di notare questa contraddizione è il fatto che, stando a Gnagna, ogni volta...
ci viene spontaneo, non possiamo farci niente. Chiediamo scusa anche ai nostri ascoltatori, che secondo me...
Anche al sindaco di Gnagna, scusi.
Ma come si chiamano gli abitanti di Gnagna?
Secondo me non si chiamano, perché comunque
non
sono...
Non si chiamano,
limeni.
Perché sarebbe troppo imbarazzante chiamarsi...
Sono limeni.
Sono limeni.
Ah, che gli abitanti di Lima sono i limeni.
Limeni.
O limoni.
Senza...
Vabbè.
E quindi questa Gnagna com'è? Com'è la Gnagna?
È proprio nel cuore della periferia di Lima. È una realtà veramente difficile, perché è immersa dalle invasiones, che sono queste, chiamiamole come vogliamo, comunque sono le baraccopoli o le favelas, magari sono più conosciute.
Anche quella è una cosa tipicamente sudamericana, ogni paese poi le chiama a modo suo, e qui in Perù sono le invasioni.
Le invasioni.
Che appunto con questo termine trasmettono proprio cosa ti aspetti, cioè cosa troverai una volta che arrivi lì e trovi queste effettivamente delle invasioni di questi terreni, che magari erano colline, magari erano praterie, così comunque zone vuote,
sì.
Sono state appunto invase per costruirsi delle dimore, umili dimore, in maniera completamente disorganizzata, immagino.
Sì, disorganizzata, e condizioni di vita veramente bassissime, dove condizioni, non so, igieniche inesistenti. E queste invasiones si possono già notare appena uscendo dal centro di Lima, e ormai quelle sono parte integrante della città, e poi allontanandosi sempre di più, quindi andando verso la mia Gnagna, sono sempre più frequenti, e ora si stanno estendendo sempre più in alto, perché la parte più bassa
l'hanno invasa tutta.
Sì, l'hanno invasa, e ormai è diventata città, è parte integrante,
sì,
della città.
Sì, è lo stesso
città.
Penso lo stesso procedimento in Venezuela, in cui appunto dalla città, da dentro la città che è circondata dalle colline, dalle montagne, trovi queste montagne appunto invase dai ranchos, li si chiamano, e appunto vedi che mano a mano salgono sempre più su, e conquistano zone di territorio completamente inaccessibili, in cui costruiscono case in un equilibrio veramente precario.
Io passavo, le osservavo, perché ero estremamente affascinata e non riuscivo a spiegarmi neanche come era possibile raggiungere,
sì,
le case più alte.
Sì, pazzesco, anch'io. È veramente inimmaginabile.
Visto, infatti... che hai citato il Venezuela, Enrico, ci tengo a ricordare ai nostri ascoltatori che non hanno ancora fatto di andare ad ascoltarsi la nostra,
sì,
puntata.
Sì, andate ad informarvi, perché in Venezuela stanno accadendo tante cose.
No, andate
ad
ascoltare la puntata 9, non andate a informarvi.
Beh, andate a informarvi e trovate spunto comunque dalla nostra puntata di Vandalust. Oh mio Dio!
Che sta succedendo?
Oh mio Dio, pazzesco, la sirena della mezza! Questo è il momento dell'aforisma della mezza, questo è il momento aulico della puntata, in cui vogliamo raccogliere pensieri e ricordi da parte dei nostri gentilissimi e amatissimi viaggiatori. Qui presente abbiamo la nostra Francesca, che ha con sé un quaderno che ha composto e ha scritto durante il suo viaggio, il suo mese di viaggio. Hai scritto tante belle cose, tanti bei ricordi, racconti, poesie, quello non so come l'hai gestito. Ci direi di più, ma avrai anche l'occasione di leggerci un pezzone, diciamo, un estratto da quel tuo libricino.
La cosa che più ho amato dei peruviani è la loro resilienza, la loro voglia di riscattarsi e di resistere, anche quando si perde tutto. Ho amato il loro vivere per strada, ad ogni ora del giorno, il loro inventarsi e ricrearsi.
Belle, belle parole.
E quando si parla di resilienza tra le mura del Politecnico, tutti si scaldano. No, battute a parte, bella questa passione della scrittura che hai e che hai coltivato anche in Perù, che ti sei messa appunto a scrivere dei racconti addirittura. E ci delizierai poi anche di qualcosa di più approfondito, oppure te li tieni tutti per te?
Perché no? Magari potrei concedere qualche mio racconto.
Sei
a Wanderlust.
Qui siamo una
eresia! Non si dice Wanderlust.
Wanderlust, signorina.
No,
qui
a parte...
Wanderlust siamo una famiglia, quindi se hai puoi aprirti e concedere i tuoi scritti alla tua famiglia, quindi Wanderlust.
Come ci hai concesso delle canzoni, non canzoni tue, ma canzoni che ci porti tu dal tuo viaggio in Perù, almeno
per
questa
trasmetterci
penso
un pochino
derivi da quello, perché è Calle 13, se dico bene, bravo, con Latino America.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar.
Comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar.
questa era la canzone che faceva da spot alla Mastercard.
Ah sì? Perché, perché non puoi, non puoi comprare,
non puoi comprare un sacco di cose sia in Perù che in Brasile, perché a un certo punto partiva anche
sì, perché Calle 13 è un gruppo famosissimo nel sud, in tutto il Sud America, e tant'è vero che appunto l'ultimo spezzone proprio era cantato in portoghese, in brasiliano.
Senti Francesca, tu hai avuto appunto questa esperienza di volontariato in Perù, però hai avuto la possibilità anche di spostarti e sei stata libera di anche visitare un po' quello che è il paese, no?
Oh, scusate, no, non mi distraete. Allora, che
dicevo?
Mi sono concessa una settimana in cui ho deciso di viaggiare e quindi di allontanarmi dalla mia amata Gnagna.
Perché hai detto Gnagna ti levava tutto il giorno passavi lì,
sì,
in Gnagna a occuparti dei tuoi bambini.
Possiamo smettere di dire?
No, è troppo bella la Gnagna,
la
non smetterò mai più.
Troppo.
E quindi diciamo ti sei sempre occupata lì di gestire quasi H24 quella situazione là nella casa famiglia, e poi ti sei presa del tempo per te, giustamente, per viaggiare, che giustamente stavi dall'altra parte del mondo, mi sembra anche giusto. Quindi dove ti sei mossa, cosa hai fatto, come ne hai approfittato?
Mi sono trovata in difficoltà nel dover scegliere una regione in un paese così ricco.
Immagino, così ricco.
Così ricco. E alla fine ho optato per la meta più turistica, e quindi da Lima ho volato su Cusco. E sono stata a Cusco qualche giorno.
Cusco, che non era soltanto l'imperatore delle follie dell'imperatore, vi ricordate che era? Ma che cos'era Cusco?
È l'antica capitale della civiltà Inca.
Esattamente. Quindi una città che non sta per niente a livello del mare. Quindi tu sei passata dal mare.
La civiltà Inca non è un popolo di gente arrabbiata, ma è un antico popolo che abitava il Perù.
Beh, erano cazzosi comunque.
Ah sì?
Sì, no, anche vabbè, sono stata la civiltà più grande e forte di tutto il Sud America.
Però si sono fatti fare sotto da 150 cristiani.
Vabbè. Vabbè, perché erano così, erano troppo buoni dentro. In fondo erano buoni.
Il nome non è una garanzia.
Com'è questa Cusco?
È una città che si trova a 3200 metri di altitudine, quindi lo sbalzo per me, che arrivavo da Lima, quindi una città sul livello del mare, è stato indubbiamente sentito. È bellissima, è veramente una città diversissima da quella che può essere Lima.
Ma è una città al momento vissuta, c'è vita,
è una città a tutti gli effetti che funziona anche molto bene, soprattutto grazie al turismo, perché mi raccontavano delle persone che vivono a Cusco che il turismo sta dando tantissime risorse a tutta la regione, che si chiama proprio Regione del Cusco, che ha come capoluogo questa città. È una città dove si possono vedere i due poli, ovvero sia quelli della civiltà Inca sia quelli dei conquistadores. E camminando per la città è molto bello scoprire i due volti e riuscire a indicare uno appartenente a quella civiltà anziché all'altra.
Scusami,
stai pensando alla gnagna.
Mannaggia,
no, direi
voi.
Che è bella questa Cusco, capitale appunto dell'antico regno Inca, e approfondiremo il discorso del regno Inca perché siamo tutti curiosi.
Infatti dici
di sapere...
perché poi adesso ci direi di più del Machu Picchu, perché appunto come hai detto è una delle mete più turistiche nel Perù, che ci sono tante altre belle cose da vedere, ma sicuramente il Machu Picchu non può mancare. Ho tanti amici, persone conosciute nei vari viaggi là in Brasile, che mi continuano a mandare, comunque a postare foto di questo Machu Picchu, quindi
chiaro.
Sono curiosissimo di sentirne di più e non vedo l'ora di andarci. Ma prima ci sentiremo una qualche canzoncina, che il nostro Christian ci dice che questa canzone segna la sua infanzia, l'ha conosciuta al suo primo festino e ha bevuto la sua prima birra. Bravo Christian! Quindi Daddy Yankee ti ha svezzato e lo ha fatto con Lo che passò, passò.
No!
Ma che figata lavorare con il nostro Christian che ci fa le burline. E in tutto ciò abbiamo scoperto una... cioè mi ha riportato con la mente in Brasile, dicendomi che ha conosciuto e ha vissuto con ragazzi del Pernambuco. Terra bellissima, ragazzi, il Pernambuco. Non smetterò mai di sottolineare quanto è bello il Pernambuco.
Sì, io non ne posso già più del Pernambuco, non credo che ci andrò mai.
Ti ci porterò.
È un po' come Despacito, pure di sentirla.
È peggio per te.
Vabbè, ci chiedevamo, sei stata quindi anche a Machu Picchu?
Sì, sono stata a Machu Picchu dopo essere stata a Cusco.
In cosa consiste andare a Machu Picchu? Perché non è un viaggio di quelli comodi, è una mezza avventura.
Bisogna attrezzarsi, organizzarsi volendo. Ci sono vari modi per raggiungere il Machu Picchu, anche se il modo più comodo è quello di raggiungere Ollantaytambo con una combi. E per chi viaggia
una combi sarebbe quei pulmini, quei pulmini piccolini, tipo il pulmino Volkswagen, il famoso pulmino hippie, quella lì la chiamano combi. Quindi loro fanno questi, passa questa combi, non ha una fermata, tant'è vero che la fermi quando vuoi e scendi gridando
abajo
e ti fai catapultare giù. Loro riempiono queste combi fino all'inverosimile e così funziona il loro sistema di trasporti.
Sì, simpaticissimo. Devi entrare in questo mood e poi ti diverti un sacco. Comunque da Ollantaytambo c'è una linea ferroviaria che si chiama Inca Rail, che ti permette di raggiungere Agua Caliente o il pueblo del Machu Picchu.
Ormai hai imparato lo spagnolo dopo queste 11 puntate, no?
Agua Caliente, facilmente facile, intuibile, no? Cosa significa. E invece...
Bastardo sbagato.
No, non lo sa. No, acqua calda, dai.
Oh, hai scoperto l'acqua calda. Allora...
per questo
no. E quindi perché Agua Caliente è una tappa fissa per chi vuole andare a Machu Picchu.
È accesso per il Machu Picchu.
E ci arrivi con l'Inca Rail, che è molto suggestiva.
Sì, è una tratta molto suggestiva, anche se a me non ha impressionato così tanto perché sono...
Chi sei?
Sono nativa della Valtellina e quindi ho vicino a me.
E quindi sono meglio io.
C'è pieno di Inca in Valtellina. No, c'è il trenino.
Il trenino rosso della Svizzera.
Ed è molto simile quindi a questo Inca Rail.
Sì.
Se tu sei arrivato e dici, ma noi ce l'abbiamo a Sondrio noi.
Ho dovuto prendere un aereo, farmi sbattermi 13 ore di viaggio.
No, però poi Machu Picchu invece merita.
Sì, Machu Picchu è... veramente suggestivo. E una volta arrivata ad Agua Caliente ho passato lì la notte e la mattina presto, molto temprano, come alle 4 della mattina, sono salita a piedi sino al Machu Picchu. E poi dalle 7 sono...
Salire a piedi, cioè quant'è la distanza, quanto ci hai messo, com'è?
La distanza è circa 2 ore, non è in realtà così tosto, è il dislivello più che altro che è abbastanza significativo, però si fa tranquillamente.
Ok, me l'aspettavo più dura questa storia del Machu Picchu.
Tutti ne parlano come qualcosa di estremamente duro, ma...
Cioè, o sei te che sei super allenata...
No, secondo
oppure
me
hai barato in qualche modo.
No.
Ha preso l'elicottero.
Senti, visto che fai lo scaltro, andare, carissimo Enrico, dimmi, cosa significa Machu Picchu?
Machu Picchu deriva...
È un insulto che ti faccio quotidianamente, ti rinnoverò, penso. Però in realtà significa...
Invece in realtà, quando non viene rivolto a me con tono di sbeffeggio, deriva dal Quechua, appunto dal Quechua, quindi questa lingua inca, che significa vecchia montagna. Perché, come dicevi tu, Francesca, non sapevano come che ci dicevi del Machu Picchu, del nome?
No, che ad oggi
come ce lo dicevi? Cosa
non mi ricordo più cosa diceva.
Che ad oggi non si conosce il nome che era stato dato a Machu Picchu.
Dici, magari aveva un nome
dal popolo,
un nome effettivo e non vecchia montagna.
Esattamente, è stato poi dato il nome Machu Picchu perché non si conosce il nome datogli dalla civiltà inca. E Machu Picchu in realtà è la montagna che si eleva ai piedi delle rovine del Machu Picchu.
Ok,
ho capito. Quindi
anche oggi abbiamo scoperto qualcosa.
Non è semplicemente un nome molto simpatico come Gnagna, però ha anche un suo significato. Andiamo avanti con la musica. Ci ascoltiamo William Luna con Viene y te vas.
Ah, yo no quiero verme contigo. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo.
me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. 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 No sé si soy feliz lejos de ti.
Rieccoci qui. Quando io metto tutta la mia musica brasiliana, mi insulti, però la musica sudamericana latina, chi gliela fai mettere senza dire niente?
No, solo perché non è che non mi piace la musica brasiliana, è che per 11 puntate ascoltare musica brasiliana diventa difficile.
Solo perché una signorina. Oggi abbiamo la fortuna di diritto di insultarmi.
Abbiamo
grazie.
La fortuna di parlare del Perù e continuiamo a parlare del Perù, perché oltre a Machu Picchu e a Cusco.
Perù, terra bellissima, mi stavo informando perché in Perù non ho avuto mai l'occasione e la fortuna di andarci. Mi sono però informato, come detto, tramite tutte le foto che pubblico sul Facebook, alla fine ci facciamo i cazzi di tutti, quindi so più o meno cosa c'è in Perù. Abbiamo visto bellissime cose, non so se ti è mai capitato di vedere.
No, però belle volevo chiederlo a Francesca,
cosa c'è di bello in Perù? Cosa ci consigli di vedere? Cosa hai sentito?
Oltre a Machu Picchu, Cusco, sicuramente c'è il Valle Sagrado, che è tutta la valle che attraversa Cusco. Ed è pienissima di rovine inca, e quindi siamo sempre nell'antico impero inca. Oppure c'è sempre nella regione del Cusco un paesaggio estremamente suggestivo, che è Vinicunca. Sono le cosiddette montagne dai sette colori, che ci sono anche in altre parti del mondo. Mi hanno detto che ci sono in Argentina.
Sono un franchising, sono un brand che
le aprono anche a Benaria.
Sì. No, ci sono anche in Cina e
in Cina e in Argentina,
perché sono simili, cioè,
ci sono, nel senso che la conformazione della roccia, i colori che la roccia ha, ricordano quelle che ho visto anche in Perù.
È una questione di pietra, quindi
è una questione
tipo le Dolomiti o le Alpi Apuane, che sono particolari. Sì. E quindi hanno questa colorazione ad arcobaleno, quasi, no?
Sì, potrebbe ricordare un arcobaleno. E è a 5200 metri di altitudine, quindi è molto bello anche
hai scattato qualche bella foto di lì?
Sì, sicuramente.
Ok, quindi hai detto che ti piacerebbe contribuire alla nostra causa, al Wanderlust, a far sognare noi e i nostri viaggiatori con tante belle cose che appunto in Perù si possono trovare. Abbiamo visto avevo letto di questo lago, famoso lago, che sta a tipo 3800 metri di altezza, un lago navigabile gigante con delle isole all'interno. Isole, cioè, la particolarità è che sono delle isole artificiali, diciamo, che hanno creato questa popolazione che si chiama Uros, che per sfuggire da questi Inca si costruivano delle isole, tipo delle zattere, e alla fine se ancora oggi vai lì e trovi queste isole fluttuanti, molto, molto suggestive. È molto particolare, diciamo.
Come questo, si chiama questo lago?
Bravo, il lago. Hai imparato il mestiere, Francesca.
Con un altro nome molto simpatico, si chiama Lago Titicaca.
Ah, è famoso Lago Titicaca.
È famoso
lago perché è un nome simpatico. Poi ci sono anche le linee di Nazca, no?
Appunto, parlando sempre di pietra, ci sono questa cosa molto particolare, molto caratteristica del Perù. Con questo è un calendario astronomico, il più grande mai fatto, perché hanno solcando sulla roccia, sul terreno, hanno disegnato questi disegni che hanno magari forma di animale o alcune forme antropomorfe, varie forme, giganti, veramente, veramente smisurate. E si dice appunto siano un calendario astronomico, è una cosa sicuramente molto caratteristica.
È arrivato il momento, cari amici ascoltatori e cara Francesca, di lanciare un'altra rubrica che contraddistingue Wanderlust, nella quale vogliamo darvi dei piccoli consigli per viaggiare, e ce li vuole dare proprio Francesca con l'aiuto anche di Enrico. Questa rubrica si chiama appunto Mamma insegnami a viaggiare.
Mamma insegnami a viaggiare nell'eventualità che me trovo quella giusta che me gusta, che da tempo mi fa sospirare.
È piaciuta anche la nostra Francesca, la nostra sigla, bellissima, no?
Hai bella, riconosciuto bella, bella la sigla. Voce di questo cantante brasiliano, bravissimo.
Bravo, molto bravo.
Ma se abbiamo già, volevamo il consiglio che vediamo oggi è come preparare una perfetta mozzilla.
Cerchiamo di capire come fare una buona mozzilla, cioè una, diciamo, il backpack, la borsa del viaggiatore, di quello che si mette sta borsa gigante sulle spalle, prende e va.
Perché Francesca l'ha fatto, soprattutto in Perugia.
E tanto gigante non deve essere, altrimenti...
Tanto gigante deve essere il giusto.
Regola numero uno: zaino non troppo grosso,
altrimenti sì. Ne risenti.
Bisogna fare un'ottima selezione, non bisogna portarsi tutto, bisogna lasciare a casa tanta roba, perché solo il necessario bisogna portare.
Però il problema è capire cos'è il necessario.
Ad esempio, per un viaggio in Perù il necessario potrebbe essere, visto anche che il clima
è importante acclimatarsi, quindi portare sia indumenti pesanti, perché a Cusco mi trovavo a 3200 metri, mentre a Lima ero sul livello del mare con un clima tropicale, quindi 35 gradi 24h, e poi sono stata anche al mare, quindi costume da bagno 12h, quindi è importante anche sapere dove si va.
Quindi a maggior ragione in Perù, come diceva mia nonna questa volta, vestirsi a cipolla.
Esatto, vestirsi a cipolla.
Assolutamente sì. E portare poche cose ma utili, anche ricordarsi i medicinali, ricordarsi le calze, gli scarponi per camminare, perché il Perù è un paese montagnoso.
Montano?
Montagno.
È un paese piccioso. Machu vuol dire grosso, picciolo, questa è una montagna.
E quindi sono necessarie delle scarpe molto comode, perché si fa tanto trekking, ma portarsi anche l'infradito.
E poi la cosa, portarsi poca roba, lasciare molti, non portarsi troppi cambi, portarsi la classica saponetta di Marsiglia per pulirsi, per fare il bucato ogni volta, così la poca roba che hai la puoi riusare a giro, così non ti porti 80 kg di vestiti.
Se non volete i consigli di Francesca o di Enrico, però potete anche seguire una fantastica applicazione.
Ho scoperto,
giusto?
Infatti, che in questi tempi in cui col cellulare facciamo di tutto, ovviamente non poteva mancare un'applicazione che ti aiutava a fare la valigia. Conoscevi queste cose? Non sapevo manco io. Io l'ho scoperto poco fa. Ci sono tante applicazioni, alcune sono addirittura a pagamento, non capisco perché pagarle, però ce ne sono tante altre a gratis. Una di quelle la potete trovare sulla nostra pagina Wanderlust.cu, nella apposita rubrica Mamma insegna a viaggiare, dove Enrico vi insegna a viaggiare. E questa applicazione che si chiama non mi ricordo,
Pocket Coffee
Packpoint, si chiama Packpoint. Questa io ne ho provate 2-3. Tra quelle gratis e Packpoint l'ho trovata abbastanza gagliarda, perché tu metti la destinazione, metti il periodo, lui ti prende anche le previsioni meteo, ti chiede che cosa farai in quella destinazione. Quindi metti caso che tu voglia andare alla Dispoli il 15 d'agosto a fare dell'attività fisica, swimming, dell'escursionismo, tu metti le attività e lui automaticamente ti genera, diciamo, una lista di cose essenziali. Cosa che poi ovviamente potrai comunque cambiare, puoi aggiungere, e quindi ti aiuta sia nel momento in cui farai la valigia, quindi ti cerca di dare una mano a non scordarti, fare il classico che ti scordi le mutande, ti scordi lo spazzolino, tutte queste cose, che tu scrivi tutto lì, scrivi, segni e alla grande.
Packpoint, ricordatevelo ragazzi, il modo migliore per farsi una fantastica mozzilla, che è la valigia, appunto, lo zaino. Il cibo peruviano è buonissimo.
Delizioso. consigliatissimo un ristorante peruviano per chi non possa andare perché direttamente in Perù ad apprezzarlo.
Non sapevamo, ma Francesca dice di averne trovati anche qui. Ce ne sono parecchi, si nascondono bene per questo punto.
Si mimetizzano, ma
anche io ho sentito
sono.
Che la cucina peruviana è molto buona. In particolare, qual è il piatto tipico?
Allora, consiglio il ceviche, la causa.
Il ceviche cos'è?
È pollo, no. Scherzo.
Ecco, infatti.
Ceviche è pesce.
Se mi sentissero i peruviani. È pesce crudo, ho lasciato marinare in aglio, cipolla e limone.
Sì, è un sapore molto particolare, molto forte, ma...
Non ha niente
sì,
a che fare con
buono,
il sushi.
Buono proprio.
Ma è sempre pesce crudo, buonissimo.
Poi direttamente da Cimbote arriva il pesce, no? Che invece è la città portuale...
Dove sono stata al
la
mare.
La Genova del Perù. Vabbè, scusate.
Questa era una piccola parentesi sempre per parlare di Perù. Oltre al ceviche, che è un punto piatto tipico, abbiamo la causa, dicevi?
Sì, che ho imparato a cucinarla.
Ah sì?
Oh, allora.
C'è chi ha avuto piacere di assaggiarla.
Chissà che non capiti anche noi questa fortuna, dai. Speriamo.
Perché
va
no?
Bene.
Quindi il cibo peruviano è eccezionale, ricordatevelo. E...
Si mangia bene, quindi non mi fate spaventare in Perù, si mangia bene.
Purtroppo però siamo addirittura d'arrivo, quindi se volete organizziamo una cena e andiamo a mangiare insieme al peruviano, che a quanto pare a Torino ci sono molti
ristoranti. No, ma cucinare la causa.
Oppure ci cucini la causa, Francesca, non lo so.
Dai.
Noi quello che speriamo è che tu oggi ti sia divertita e siamo stati molto contenti che tu sia venuta qui.
Grazie carissima.
Se per te è stato lo stesso, ti invitiamo a scriverlo su Facebook, non a dirci.
E lasciarci una recensione su TripAdvisor.
No, è stata una bella esperienza.
Vi siete venduti bene.
E vai.
Fantastico, quindi io ti ringrazio per essere stata qui con noi.
Grazie carissima.
Ringrazio te Enrico.
Grazie Eugenio.
Mi hai sentito come sempre questa fantastica puntata di Wanderlust.
Grazie ai nostri registi lì dietro.
Esatto,
ciao, cari,
abbiamo
ciao.
Silvia che ha sostituito Christian in regia ed
pazzesco,
è pronta a
colpo
lanciarsi
di stato.
E che dire, ci vediamo alla prossima puntata, la numero 12, sempre sulle frequenze di Onde Quadre.
Beleza.
Frequenze che non sono frequenze, tra l'altro.
Aribeleza. Beleza.